Maria Cecilia Bai, la vita e il messaggio. I coniugi Carlo Bai e Clemenza Antonini, il primo di origine milanese e la seconda oriunda di Viterbo, furono i fortunati genitori di Cecilia, ultima di quattro figli. Carlo Valente Falegname, residente a Viterbo con la famiglia, nel 1687 fu chiamato dal cardinale Marco Antonio Barbarigo per effettuare dei lavori in legno nel seminario di Montefiascone e nella chiesa adiacente dedicata a San Bartolomeo. Poiché i lavori richiedevano tempo ed impegno, Carlo si trasferì a Montefiascone con tutta la famiglia e qui rimase fino al 1696. In questa ridente cittadina dall'incantevole panorama nacque il 4 gennaio 1694 la serva di Dio Cecilia. La neonata fu battezzata dal sacerdote Giulio Duchetti, canonico della cattedrale di Montefiascone, e ricevette i nomi di Cecilia Felicita. I genitori, quasi presaghi della predilezione divina, prima che la bimba compisse i 3 anni, la portarono al santuario di Loreto per consacrarla in modo particolare alla Vergine Maria. L'infanzia di Cecilia fu serena e protetta da Dio. Nella sua autobiografia sono narrati alcuni episodi che la videro in serio pericolo di vita, ma da cui uscì salva grazie all'aiuto del Signore. Verso i 4 anni Cecilia cominciò a frequentare la scuola a Viterbo, retta da un'amica della sua mamma, Rosa Venerini. La bimba amava tanto la sua maestra e cercava di imitarla in ogni cosa, soprattutto nella preghiera e nelle piccole penitenze. Cecilia racconta anche che la mamma spesso la conduceva all'ospedale a visitare i malati e i poveri e voleva che ella distribuisse loro viveri e pacchi dono. A 8 anni Cecilia ricevette la sua prima comunione. Questa circostanza crebbe nella giovane santi propositi e devoti desideri, e fu proprio in questa occasione che pensò per la prima volta di dedicarsi alla vita religiosa, ma il parroco la dissuase da tale proposito. Così la sua educazione e formazione continuarono in famiglia per opera della mamma. Verso i 9 anni Cecilia seguì la madre a Montefiascone, dove quest'ultima si era trasferita per accudire il figlio che aveva terminato la sua formazione sacerdotale nel seminario di quella città. Qui la giovane cominciò a frequentare la scuola diretta da Lucia Filippini e dal cardinale Barbarigo. Ma questa volta il profitto fu minimo, perché Cecilia era molto condizionata dal grande affetto del fratello, che la ricambiava trascorrendo con lui varie ore in discorsi inutili e in scherzi fanciulleschi, e dall'amicizia con una compagna un po' frivola. Tramite quest'ultima Cecilia conobbe un ragazzo che le dimostrò una certa simpatia, di cui ella ne era abbastanza contenta. Dopo alcuni anni l'amore del fratello cambiò. Egli divenne geloso e sospettoso. Spesso la trattava male e ne controllava la condotta, lasciandola uscire solo per andare in chiesa. La giovane soffriva molto per questo stato di cose, ma non ebbe mai il coraggio di chiedere al fratello il perché di tale comportamento. Nella sua autobiografia, Cecilia confessa che questo fu un periodo vissuto con molta superficialità e leggerezza. Racconta ad esempio quanto fosse vanitosa soprattutto nell'abbigliamento. Tuttavia ci tiene a precisare che non trascurò mai la sua preghiera e che l'amore per Gesù e Maria non si offuscò mai nel suo cuore. Ella ritiene che furono questi valori a salvarla dal naufragare. Abbiamo già visto come Cecilia avesse pensato alla vita religiosa al tempo della sua prima comunione, e come il suo parroco non fosse d'accordo con tale proposito. Ora, all'età di 17 anni, ripropone in famiglia la sua segreta aspirazione, ma suscita una tale reazione da rimanere sconcertata ella stessa. Finalmente tutti si arresero davanti alla sua granitica fermezza, ed entrò come educanda nel monastero delle Cistercensi di Viterbo. Qui Cecilia era felice, pregava molto e faceva penitenza. Studiava musica e canto, che insegnava anche alle consorelle, dalle quali era molto amata. Ella racconta che provava molta dolcezza nella preghiera, nella recita dell'ufficio divino e nella lettura della parola di Dio, e dice che in questo periodo ricevette molte grazie da Dio e dalla Vergine Maria. Dopo aver trascorso un anno in questo monastero, Cecilia ne dovette uscire perché le fu chiesta una dote insostenibile per i suoi genitori, ed anche perché ella credeva che l'occupazione di organista e l'affetto che le consorelle dimostravano fossero un ostacolo alla santità della vita religiosa. Uscita da questo monastero, si diresse verso quello delle Benedettine di Montefiascone. Era l'anno 1712. Anche questa volta incontrò molte difficoltà da parte dei parenti, che ritornarono alla carica per distoglierla dal suo proposito. Finalmente Cecilia fu libera di partire e fu accolta anche in questo monastero come educanda, ma ella desiderava vestire l'abito religioso e così dopo alcuni mesi fu ammessa alla vestizione. E poiché la giovane era molto devota alla Madonna, chiese ed ottenne che la cerimonia avvenisse il giorno della festa dell'Assunzione. Cecilia si preparò con grande fervore a questa data, fece gli esercizi spirituali, durante i quali, ella afferma, ricevette grandi grazie e luce divina. Pregava molto e formulò seri propositi che poi cercò di attuare nella vita. Dopo la vestizione continuò per Cecilia la formazione del noviziato e poiché né la maestra né il confessore si curavano molto del suo spirito, ma solo di insegnarle un po' di latino, Gesù stesso si prese cura della sua anima. Nell'orazione, ella dice, sentivo una voce interna che mi ammoniva dei miei difetti, mi esortava alla virtù ed io seguivo tutti i suoi insegnamenti. In questo periodo Cecilia si dedicava in modo particolare alla preghiera e alla mortificazione e il suo amore per Gesù cresceva sempre di più. Finalmente giunse il giorno sospirato della sua consacrazione definitiva con i santi voti religiosi. Questo giorno fu il coronamento di un lungo periodo di prova e di preparazione, ma fu anche il punto di partenza verso una meta luminosa di grazia, alla quale Gesù voleva condurre la sua sposa fedele. Dopo le dolcezze provate al tempo della professione, Gesù preparava per Cecilia un periodo molto doloroso, per renderla più conforme alla sua immagine. La fede luminosa e granitica di lei si trasformò in dubbio e sgomento. La dolcezza della preghiera assunse un'aridità da rasentare il disgusto. La sua mente e il suo cuore, spesso illuminati dallo spirito, piombarono nelle tenebre più fitte e la voce soave dello sposo fu da lei ritenuta un'illusione diabolica. E se tutto ciò non bastasse, Dio permise che la sua serva fedele fosse tormentata dai demoni, che le si presentavano sotto forme diverse ed orribili. Ella scrive che la circondavano a frotte, la spaventavano e la percuotevano, al punto da sentire nel suo corpo tutti i mali e i dolori. La spingevano a maledire Dio e a lasciare la vita religiosa, dicendole che era una povera illusa. In questi momenti, però, Cecilia ci dice che la grazia divina la sosteneva e le dava la forza di resistere e di soffrire. Ella soffrì anche a causa di una misteriosa malattia, di cui non si trovavano le cause. Non potevano mancare le difficoltà nel rapporto con le consorelle, soprattutto con quelle che, prive di vocazione e chiuse per forza in monastero, rendevano la vita impossibile a se stesse e agli altri. E benché in questa situazione Cecilia soffrisse tanto, cercava con tutte le forze e la volontà di sperare contro ogni speranza, orientandosi verso il suo Signore, non lasciando diminuire il suo fervore nella preghiera, nella pratica delle virtù e nelle mortificazioni. Queste prove non fermarono il cammino che aveva intrapreso verso la perfezione. Al contrario, l'avvicinarono ancora di più a Gesù, al punto che ella, ben presto, fece grandi progressi nella via dello Spirito, fino a giungere ad una sublime unione col suo sposo. Durante la preghiera avvenivano tra Gesù e Cecilia dolci colloqui, che la scrisse per ordine del suo confessore. Altre volte non soltanto ne sentiva la voce, ma lo vedeva, ora come tenero bambino in braccio a sua madre, oppure come una persona adulta che la ammaestrava, o come uomo sofferente durante la passione che le chiedeva aiuto e partecipazione. Un giorno Gesù impresse nel corpo di Cecilia i segni della sua passione, che da quel giorno ella rivedeva dal giovedì al venerdì. Ma questi segni erano invisibili. L'amore di Cecilia per Gesù non si limitava però a un rapporto personale con lui. Ella desiderava che tutti gli uomini lo conoscessero, lo amassero. Ne parlò con lui ed egli le affidò questa missione: mettere per iscritto la sua vita interiore, in modo da essere più conosciuto ed amato. Così nel 1731 cominciò a scrivere la vita di Gesù, che egli stesso le dettava, dal primo istante della sua incarnazione fino allo spirare sulla croce. In questa opera Cecilia cerca di descrivere i sentimenti che l'anima di Gesù provava durante la sua esistenza terrena. Scrivendo al suo confessore, Cecilia gli confidava che provava molta ripugnanza nel manifestare ciò che sentiva nella sua anima, ma l'udire la voce di Gesù la confortava in tale sofferenza. Terminata la vita di Gesù nell'anno 1736, scrisse anche la vita di San Giuseppe, suo speciale protettore, e infine la vita di San Giovanni Battista, verso il quale ebbe una particolare devozione fin da bambina. Si può affermare senza dubbio che al centro della spiritualità di Cecilia vi era la Santissima Persona di Gesù, che l'amava sopra ogni cosa e che spesso le appariva nelle diverse età della sua vita terrena. Spesso rapiva in estasi la sua sposa e la univa a sé mediante una luce altissima. Gesù era il suo grande confidente, il suo maestro, il suo salvatore e soprattutto il suo sposo, con il quale contrasse mistiche nozze. Lo adorava nel sacramento dell'altare, che considerava il suo paradiso in terra e che più volte al giorno visitava. Gesù stesso ammaestrava Cecilia sul ministero eucaristico e la invitava ad offrire riparazione per le offese che riceveva dalle anime indifferenti. La invitava alla mensa eucaristica dicendole: «Io mi compiaccio di fare in te la mia dimora». I colloqui più soavi e le comunicazioni più fervorose avvenivano quasi sempre dopo la Santa Comunione. Anche con lo Spirito Santo che riempiva la sua anima di luce e di maestà, Cecilia aveva stretto una dolce amicizia, al punto da chiamarlo amico. Lo vedeva spesso sotto forma di colomba che riposava nel suo cuore, come nella sua dimora preferita, invadendola di amore, e dove gli parlava, godendo della sua amabile presenza. L'unione con lo Spirito Santo portava Cecilia nel cuore del mistero della Santissima Trinità. Ella stessa scrive: «Mentre ero in compagnia con l'amico, mi vedevo ripiena della maestà di Dio che nell'anima mia aveva posto il suo trono. Vedevo nel mio interno Dio, in tre persone distinte, aventi una sola sostanza. La maestà di Dio era grande che mi annientava, ma pur mi dava una grande confidenza. Mi riempiva tutta di sé in modo che dove mi rivolgevo lo vedevo». Un'altra devozione tanto cara a Cecilia era quella della Vergine Maria, verso la quale si sentiva attratta naturalmente, considerandola come madre. Lo stesso Gesù invitava la sua sposa a ricorrere a lei, vedendola come la strada obbligata per giungere alla santità e all'amore con lui. Cecilia fin da bambina ricorreva a Maria per chiederle aiuto e protezione, e col passare degli anni crebbe sempre di più in lei questo amore. Gesù spesso la ammaestrava sulla vera devozione alla Vergine dicendole: «La vera devozione a mia madre consiste soprattutto nell'imitare le sue virtù». Allora Cecilia chiedeva a Gesù l'aiuto per poter imitare una tale madre e così poter essere considerata sua figlia. Egli le rispondeva: «Tu sei amata da lei con amore di madre. Ella ti porta nel suo seno materno, ti guarda con occhio benigno e amoroso, ti protegge, ti assiste, non ti abbandona mai e come figlia carissima è sollecita della tua salute e perfezione ed impetra per te molte grazie. Ti libera dalle insidie del male e ti condurrà all'eterna felicità». Cecilia, incoraggiata da simili affermazioni, ricorreva a Maria con piena fiducia, facendo grandi progressi nella via dello Spirito. Sebbene Cecilia fosse favorita da grazie mistiche e da doni soprannaturali, non si sottrasse mai dagli impegni di servizio alla comunità. Nell'arco della sua vita religiosa le furono assegnate varie mansioni. Fu infermiera. Per le sue malate sacrificava il sonno e le occupazioni più gradite, e la sua carità verso le inferme si spingeva fino all'eroismo. Fu portinaia. Questo incarico non lo accettò volentieri, perché ad un primo momento le sembrò motivo di distrazione. Se ne lamentò con Gesù ed egli la rassicurò dicendole che lui stesso avrebbe fatto quest'ufficio insieme con lei. Come portinaia, Cecilia aveva cura dei poveri che venivano al monastero per chiedere l'elemosina. Li serviva con tanto amore, vedendo in essi la persona stessa di Gesù. Spesso si trovava nell'occasione di consolare le persone che si confidavano con lei, ascoltandole con squisita carità. Fu maestra delle novizie. Cecilia divenne il modello di quelle giovani che con dolcezza correggeva. Gesù stesso la maestrava circa il comportamento da tenere con le novizie, e anche nell'ufficio di maestra delle educande ebbe molta cura, formandole alla preghiera e soprattutto alla devozione a Maria, e quando era necessario non ricusava di dare tutta se stessa per il loro bene. Fu sacrestana. In questo ufficio Gesù la voleva più vicina a sé, ed ella, trovandosi spesso presso l'altare, non mancava di parlare familiarmente con lui. Anche qui era sempre pronta a sacrificare la sua soddisfazione personale per il bene degli altri e per compiere il meglio del suo ufficio. Dal 1743 al 1765 Cecilia ricoprì l'incarico di badessa del suo monastero. Gesù, nei colloqui con la sua sposa, glielo aveva preannunciato e volle che accettasse in anticipo questo ufficio, uniformandosi alla sua volontà. Ella scrisse al suo confessore che provò una grande pena nell'essere eletta superiora, perché non si sentiva all'altezza della missione alla quale era stata chiamata. Ma in seguito fu consolata nel vedere che Gesù riposava nel suo cuore. Quindi, dopo i primi giorni di smarrimento, accettò serenamente la volontà di Dio. Questo ufficio fu molto impegnativo per Cecilia, perché essendo caduto nel monastero il primitivo fervore, ella dovette molto soffrire. Spesso ella pregava per le religiose, specialmente per le più distratte, ma non fu capita, anzi spesso fu perseguitata e fraintesa. Le sofferenze non furono poche, Però alla morte di Cecilia la comunità non si riconosceva più. Era tornata all'osservanza regolare, lo spirito di preghiera e di raccoglimento, e le religiose venivano, vivevano serene ed amandosi servivano il Signore in letizia. Questa era l'eredità che la nostra serva di Dio lasciava al suo monastero. Nell'anno 1765, nel monastero di San Pietro, ci furono le votazioni per eleggere l'abbadessa. Benché Cecilia avesse chiesto ripetutamente di essere esonerata da tale incarico, la comunità credette bene riconfermarla. Ma questa volta ella sentì tutto il peso di tale ufficio da ammalarsi. La sua malattia fu misteriosa e durò qualche mese. Nessuno ci ha lasciato memoria della sua morte, delle circostanze che l'accompagnarono e della malattia di cui soffrì. Morì il 6 gennaio 1766, nel nascondimento e nella massima umiliazione, rendendosi così più conforme sia in vita che in morte a suo Gesù. Per avere un suo ricordo, le religiose riprodussero con la cera il suo volto prima che calasse nel sepolcro e dipinsero su una tela la sua figura nell'atto di leggere la vita di Gesù. In questo modo, insieme agli scritti, avrebbero avuto presente anche la sua immagine come protezione del monastero e delle loro anime. Così si chiuse la vita terrena di Cecilia, apparentemente quasi insignificante, ma grande e preziosa agli occhi di Dio e dei suoi santi. Abbiamo visto come Cecilia avesse fatto di Gesù il centro della sua vita, quindi la sua proposta è anche che noi facciamo altrettanto. Ma può essere ancora credibile un messaggio simile in un tempo in cui sembra che i lavori assoluti siano caduti nel silenzio o nella dimenticanza? Si può rispondere senz'altro di sì, perché l'uomo, sebbene sia giunto a passeggiare sulla luna, a manipolare la genetica a suo piacimento o a sentirsi sempre più padrone del suo destino, non può sopprimere la nostalgia di Dio radicata nel suo cuore. Perciò, se vuole trovare la pace, la sua vera identità e il suo bene, e cioè Dio, deve ritornare là, nel santuario della sua anima, dove l'ospite divino lo attende per fare comunione con lui. A noi non è dato, come a Cecilia, di vedere o di sentire Gesù presente nel nostro cuore, ma per fede sappiamo che lui c'è, perché con il battesimo ci ha assimilati a sé, facendoci partecipi della sua stessa vita divina. L'importante non è il sentirlo o vederlo, ma il credere al suo amore per noi. Quando saremo convinti di questo, la nostra vita cambierà e diventerà veramente interessante, non tanto per le imprese più o meno grandi che riusciremo a compiere, ma perché le nostre azioni acquisteranno valore nella misura in cui saremo uniti a Lui. E così si instaurerà tra noi e Dio una vita di comunione profonda. E potremo ripetere con il poeta Davide Maria Turoldo: anche Dio è infelice senza l'uomo. Per ogni fedele Cecilia può essere un esempio di fede profonda, di coerenza verso qualsiasi scelta di vita. Nel momento in cui ella intuisce il suo cammino, dopo un'esistenza giovanile normale e comune a tante coetanee, dà una svolta radicale alla sua vita e mantiene tale atteggiamento fino alla morte. L'amore che Cecilia rivela per Cristo, suo sposo mistico, è l'amore di una creatura dalla fede salda, che dona se stessa e rimane fedele alle sue scelte.